Benvenuti ad una nuova puntata di Sognatori Svegli, La vedo quell'espressione sul vostro volto, un po' stranita, ma tranquilli, non vi preoccupate. Siete sintonizzati sulla frequenza giusta, come dicono quelli bravi, e Angelo non è scappato alle Hawaii, ma è qui accanto a me. Io sono Violetta Federico, oggi in veste speciale come co-conduttrice, perché l'ospite di questa puntata speciale è proprio Angelo Ricci, l'ideatore del progetto Sognatori Svegli. Buongiorno Angelo!
Ciao Violetta e ciao a tutti voi che siete all'ascolto, eccomi qua, io sono Angelo Ricci, per chi non mi conoscesse, ideatore di sognatorisvegli.com. Questo è il podcast che racconta le storie di chi ha scelto di cambiare la propria vita per inseguire le proprie aspirazioni e i propri sogni. Oggi è una puntata, come avete già intuito, una puntata un po' particolare, nel senso che c'è innanzitutto Violetta, che ringrazio per aver accettato l'invito a co-condurre questa puntata, e anche perché questa è una puntata di Sognatori Svegli che è supportata, sponsorizzata da un importante evento che si terrà a Milano l'8 di ottobre del 2017. Leggiamo subito, grazie anche a Violetta, il messaggio promozionale e poi torniamo per parlare di questa puntata speciale di Sognatori Svegli.
Esattamente Angelo, perché lo sponsor di oggi è la School for Dreamers. Il giorno 8 ottobre di questo anno 2017, dalle 9.30 alle 18.30 presso il Teatro del Verme di Milano si svolgerà la terza edizione del Dreamers Day, il primo evento al mondo dedicato ai sognatori pragmatici. Anche quest'anno la School for Dreamers riunirà illustri esponenti nell'ambito della cultura, dello sport, della musica, dell'imprenditoria, della scienza, dell'arte, della medicina, che hanno realizzato il proprio obiettivo credendo nelle proprie capacità, nella forza del loro sogno, oltre ogni ragionevole dubbio. Il Dreamers Day è un evento davvero imperdibile durante il quale la passione degli speaker si fonde con momenti di grande spettacolo, di arte, di musica, ma è anche un'opportunità per far nascere nuove connessioni, nuove idee e nuove collaborazioni, non solo tra gli stessi ospiti, ma anche tra gli spettatori. E a proposito di ospiti, vi diamo giusto qualche nome: Filippo Lamantia, che da reporter di Cronaca Nera si è trasformato in uno chef di fama internazionale che ha portato i sapori della Sicilia in tutto il mondo; Mario Volanti, fondatore di Radio Italia Solo Musica Italiana; Daniel Lumera, direttore della fondazione My Life Design e presidente della International School of Forgiveness, che ci parlerà del suo progetto sui dialoghi sul perdono nelle carceri; Elisabetta Dami, ideatrice del famosissimo personaggio di Geronimo Stilton, eroe di tutti i bambini, che ha venduto 130 milioni di copie in tutto il mondo; e Simona Azzori, nota al grande pubblico per essere una ballerina e una pittrice straordinaria nata priva degli arti superiori, ma che nonostante ciò ha saputo fare del proprio handicap un elemento di unicità in campo artistico. Ecco che per maggiori informazioni sull'evento e per acquistare il biglietto basterà cliccare sul link www.dreamersday.it.
Bene, siamo tornati in studio, in trasmissione. Allora, ho il piacere di presentarvi Violetta Federico. Adesso capirete chi è Violetta. In poche parole ve la descrivo, ve la racconto. È innanzitutto una grandissima navigatrice, quindi onde di mare, onde radio, onde podcast. E poi comunque è una bravissima professionista, una bravissima speaker, è ideatrice anche di programmi radiofonici, ha una grossa esperienza, ama l'arte, la musica. Violetta, ti do ufficialmente il benvenuto nel mondo dei sognatori svegli.
Bene, ecco, io allora vado via. Mi chiamate la speaker quella brava, per favore? No, perché qui hanno parlato di una speaker molto brava. sai, beh, Angelo, io ti ringrazio. Ti ringrazio davvero. E spero di poter essere sempre all'altezza, ancora meglio allora, di mantenere questa professionalità, questa... Sì, guarda, me li prendo tutti questi complimenti, me li merito proprio.
Certo, ecco. Che te li meriti, sono sinceri.
Va bene, allora adesso innanzitutto ricuciamo un attimo qui le fila. Ti ringrazio perché mi hai introdotto come navigatrice soprattutto, dimensione alla quale io tengo tantissimo perché sono nata lì, proprio in barca a vela, sin da piccolina. Ed è un ambiente al quale sono veramente tanto tanto legata. Come credo per i camperisti, per me quella dimensione mi ha insegnato tanto della vita e devo ringraziare mio padre che mi ha educato a quella vita. E quindi ho fatto tanti anni di navigazione lunghe, e questo poi ha potuto contribuire anche a costruire dentro di me un grande rispetto per i tempi, avere pazienza, ascoltare le storie degli altri, essere curiosi, non essere nostalgici quando, o almeno a contenere la nostalgia quando si lascia un posto, perché è frequente lo spostarsi da un posto ad un altro, quindi è stata veramente una grande maestra, la vela e la navigazione, e chiaramente mio padre, perché altrimenti non avrei potuto farla mai questa esperienza. E passione poi che è andata sempre a braccetto con la musica, infatti dico sempre che vela e musica sono i miei più grandi amori. La musica per me è sempre stata compagna, la radio allo stesso tempo sorella. Io avevo sempre la radio accesa anche sotto al cuscino per addormentarmi. C'erano delle trasmissioni che non rinunciavo ad ascoltare anche se si facevano alle 3 di notte. E poi è stata uno strumento, la radio è stata uno strumento didattico per me. Non riuscivo a farne a meno e prendevo appunti, quindi mi distraevo spesso anche dallo studio. Poi ho imparato un attimino col tempo ad organizzarmi e quindi a dedicare concentrazione all'uno e poi all'altro. Ecco, ora se entro in questa spirale di sentimento non ne esco più, per cui vi racconto giusto le ultime cose che sto facendo di recente, ossia ho prestato la voce per un trailer che è andato al Festival di Venezia, di cui però non posso dire ancora nulla, non posso divulgare link o altro, aspetto che il regista mi dia la disponibilità. Poi sto realizzando dei voice-over per dei video di formazione e offro consulenza per audiolibri. Ma adesso passo la parola ad Angelo perché mi sembra di aver parlato già troppo, eh?
Diciamo che il pubblico di Sognatori Svegli, gli ascoltatori, io credo che abbia capito già, che mi sono messo in buone mani per farmi intervistare e mi sono affidato ad una voce professionista, che poi, tra parentesi, ci siamo beccati veramente sul gruppo Facebook, tra le
Sì.
domande di questa è una puntata un po' particolare, che è divisa in due, tra il prima e il dopo. Il mio cambiamento lo vediamo, no? In due puntate separate. Questa è la puntata in cui parliamo
Esatto.
del prima. E quindi abbiamo chiesto alla community di farci un po' delle domande, di farmi un po' delle domande. Qualcuno mi ha proprio detto: ma perché non parli mai della tua storia? Ho preso in considerazione la cosa, ho detto: vabbè, vado nel gruppo Facebook Il Mondo dei Sognatori Svegli, scrivo un post e dico: ragazzi, se avete domande sulla mia storia, sono qua. E fra queste domande è spuntata quella di Violetta, che ha detto: beh, se vuoi, io sono qui e posso intervistarti, ho comunque una certa esperienza. E io amo le persone che fanno accadere le cose, che si propongono, che creano momenti di relazione, e quindi ho approfittato, l'ho contattata. Poi Violetta, tu sei stata veramente disponibilissima, perché insomma. E
E
quindi
beh.
ti ringrazio, ti ringrazio. Direi che, non so.
Sì, adesso, come dicono quelli bravi, andiamo a cominciare. E infatti, come tu già hai accennato, questa puntata rappresenta un po' il prima del tuo cambiamento. Quindi parleremo di quello che è successo prima e quindi del processo che ti ha portato poi al punto di svolta. E nella successiva puntata parleremo invece del dopo, quindi di quello che c'è stato e di quello che hai attraversato, esperito, sentito dopo aver fatto il grande salto. Oggi appunto percorreremo la strada del prima e quindi come ci si possa, dal tuo punto di vista, per quanto riguarda la tua esperienza, come ci si possa preparare a una nuova vita e a quali valutazioni tu hai fatto prima di prendere questa decisione. L'hai chiesto anche alla tua community, quindi negli ultimi giorni sono arrivate delle domande da parte della tua community. Partirei per questo dalla prima domanda di Rita e di Laura. In effetti Rita e Laura hanno fatto una domanda molto simile, cioè se c'è stata una parola, un'immagine, qualcosa, una scintilla che ha dato vita a questo cambiamento. E se c'è sempre, secondo te, quel fattore che dà il via, il là, a questo tipo di trasformazioni?
Ok, sì, bene. Allora, innanzitutto ringrazio tutte le persone che hanno posto la propria domanda all'interno del gruppo Facebook. Per quanto riguarda questa prima, quindi l'idea primordiale, no? Quella scintilla primordiale di cui si parlava anche nel gruppo. Allora, innanzitutto questa domanda mi dà l'occasione di fare una premessa, di esprimere un po' quella che è una mia convinzione. Io credo che ognuno di noi nasca con una scintilla originale. Di solito si parla, no, anche quando facciamo catechismo, del peccato originale. In realtà io credo anche che noi nasciamo con una scintilla originale, con il seme di un possibile destino. E quando parlo di destino non mi riferisco a quel tipo di destino in cui tutto è già scritto, mi riferisco al fatto che qualcosa dentro di noi, qualcosa che a me nel mio caso piace chiamare anima, ci spinge proprio letteralmente verso alcune strade piuttosto che verso altre strade. Per esempio Alessandra mi chiedeva anche se credo o meno al destino, no? Una delle domande. E io ho un'idea, e ritorno al termine che hai usato tu prima, Violetta, di co-costruzione del destino, in cui ognuno di noi è chiamato a fare il proprio e non solo ad essere uno spettatore passivo di qualcosa che comunque accadrà, secondo un'idea di destino che tanto è destino, se deve accadere accadrà. Io sono un po' contro questa idea. Tante volte però noi ci ostiniamo a non assecondare questa spinta, la reprimiamo con tutte le nostre forze e a un certo punto magari siamo anche convinti di averla soffocata, di averla messa a tacere. Vogliamo da una parte anche spegnerla, perché parliamo anche di qualcosa che spesso ci pone davanti a degli interrogativi molto scomodi, che ci mettono in crisi, ci pone davanti a delle scelte complicate, soprattutto quando quello che per noi è diventato normale è in realtà molto distante da ciò che è naturale, da ciò che invece appagherebbe le nostre aspirazioni, il nostro bisogno di esprimere noi stessi anche attraverso una professione. Quindi questo lato di noi è evidente che se ne frega proprio del contesto, dei tempi che stiamo vivendo, se sono tempi buoni o tempi cattivi, del fatto che forse sarebbe meglio accontentarci e accettare di vivere una vita infelice. Cioè la nostra anima proprio se ne frega di questa cosa, non si arrende e trova il modo di farsi sentire con le buone o con le cattive. Quindi lo fa anche attraverso, per esempio, il nostro corpo, attraverso i dolori interni, i dolori muscolari, il mal di testa, il malessere, no? Nel mio caso, e questo in questo caso subentra proprio la mia esperienza personale, io sono convinto che l'abbia fatto attraverso l'attacco di panico. Io ho sofferto per un breve periodo della mia vita di attacchi di panico, perché poi li ho comunque affrontati e li ho superati, no? Però quando è sorta questo sintomo, quando è sorto? Proprio nel momento in cui ho abbandonato l'idea di vivere una vita fatta più a mia immagine. Quindi, per rispondere a Rita che parlava di scintilla, la scintilla c'è sempre stata, ma nel momento in cui non ho dato più ossigeno a questa fiamma interiore, questa fiamma, anziché spegnersi, ha fatto scoppiare una bomba dentro di me. E quindi quello mi ha costretto a fare i conti con me stesso, a prendere atto che un capitolo della mia vita era chiuso e che era chiuso anche a livello professionale. Così, che cosa è successo da quel momento? Quindi quella è stata, sì, quella è stata veramente un punto importante. Ho cominciato a immaginare altre vite possibili, a costruire un po' dei ponti, delle nuove strade che mi potessero portare dalla vita che stavo vivendo alla vita che avrei voluto vivere. E questo processo, però, è giusto anche dirlo, è durato 6 anni. Non è stata una scelta fatta ad impeto, anzi, è stata tutt'altro che una fuga. Quindi le cose, ecco, quello che mi preme sottolineare è che comunque le cose sono cambiate totalmente quando ho cominciato a prendere le decisioni in base alla persona che volevo diventare e non più in base alla persona che già ero. Solo da quel momento in poi sono riuscito a creare la realtà che adesso sto vivendo. Chiudo rispondendo anche alla domanda di Laura, che mi chiede appunto se c'è sempre quel fattore che dà il là a questo tipo di trasformazioni. Secondo me un fattore che dà il là c'è sempre, soltanto che spesso non lo riconosciamo, oppure continuiamo a raccontarlo in un modo tale da non riconoscerlo come un fattore importante. Faccio un piccolo esempio, magari anche banale, no? Spesso ci raccontiamo che è normale essere stressati perché gli impegni sono troppi, tra lavoro, figli, casa, scadenze e tutto il resto, no? Siamo stressati, quindi per noi è normale. Se però ogni tanto ci raccontassimo anche che magari siamo stressati perché non ci prendiamo più cura della nostra felicità, non ci prendiamo più cura della nostra anima, o perché abbiamo dimenticato l'ultima volta in cui ci siamo presi un po' di tempo per noi, un po' di silenzio, un po' di tempo per capire dove stiamo andando. Ecco, magari questo stress, piuttosto che bollarlo come normale, potremmo anche etichettarlo, tra virgolette, come un fattore che possa dare questo avvio alla trasformazione della nostra vita. Quindi è il tipo di racconto che noi facciamo delle cose che può far emergere dei segnali, oppure cambiare il significato che noi diamo a determinati eventi che accadono nella nostra vita. Ecco perché è importante anche capire come noi ce la raccontiamo. E questo è un po' un messaggio che voglio mandare a chi sta ascoltando. Attenzione a come ci raccontiamo le nostre vite.
In effetti è molto sottile, e delicato il racconto, come dici tu, che dobbiamo farci, o che è importante vigilare, ecco, su questo racconto che ci facciamo, perché effettivamente mi hai dato modo di riflettere su questo punto, no? Se ci raccontiamo, cosa vogliamo in realtà per stare meglio. E allora ci aiuta a vedere un altro tipo di realtà, degli spiragli diversi. Se invece ci raccontiamo che c'è stress, c'è problematicità, c'è penuria, e rimaniamo lì in quel cantuccio, e poi non riusciamo nemmeno a prendere delle scelte importanti che, come dici tu, sono di vitale importanza per la nostra felicità. Quindi è veramente labile il confine, bisogna stare attenti ai pensieri e alle
Sì,
parole.
esatto. Sì. Bisogna usare anche parole nuove. Noi spesso ci raccontiamo sempre nella stessa maniera, no? E finiamo per convincerci che quella sia la nostra storia, è l'unica storia che abbiamo. In realtà, se cominciassimo ad usare anche altre parole, a vedere che in passato abbiamo già raggiunto dei risultati, o che fuori non è semplice. Ecco perché nasce Sognatori Svegli, per far capire che c'è qualcuno che in realtà ha cambiato vita e non è finito il mondo. E quindi arricchendosi con altre storie possiamo arricchire anche la nostra storia personale.
Esatto. E invece un'altra domanda che giunge da un'altra ascoltatrice di Sognatori Svegli è quella di Dori, che ti chiede: chi ti ha dato l'input a cambiare vita?
Ecco, bene, qui proprio ci leghiamo al discorso del racconto che abbiamo appena fatto, no? Sicuramente mia moglie, Barbara, ha avuto un ruolo fondamentale. Perché? A parte tutto il resto, no? Che comunque è una persona che condivide i miei sogni e la mia vita, ma perché lei ha saputo raccontarmi il futuro in un modo così coinvolgente, appassionante, ma soprattutto fiducioso. Che per me a un certo punto non è stato più possibile non ascoltarla, non prendere in considerazione l'idea di stravolgere la mia vita. Quando all'inizio io sono stato male perché il mio corpo si è ribellato, o la mia anima si è ribellata, io non è che subito ho detto sì, no, devo cambiare vita perché sto male. Tutt'altro, ho cercato di rafforzare le mie sicurezze, ho cercato di rimanere ancora più aggrappato allo scoglio, alla mia zona di comfort. E quindi stavo facendo l'errore opposto. Invece lei ha cominciato anche a raccontarmi altre possibilità, altre possibili vite. So che per lei sono stato un osso durissimo perché il mio vecchio me voleva sempre avere tutto sotto controllo, però diciamo che raccontandomi come Ulisse che a un certo punto si è legato, no, al palo pur di non gettarsi in mare e ascoltare il canto delle sirene, piano piano, con il giusto tempo, ho cominciato a slegarmi in realtà dalle mie catene mentali e quindi fortunatamente poi ho deciso di tuffarmi. Però, sottolineo, ho dovuto prendere il mio tempo e questo tempo è durato 6 anni. Ecco, questo lo voglio sottolineare perché a volte si racconta: ho cambiato vita, adesso sono felice, no? Le sintesi
In
estreme.
21 giorni.
Brava, quelli sono quei numeri della cabala, così che. Boh, non so. Quindi, no, effettivamente tutt'altro. Non è un processo facile, è un processo che richiede il proprio tempo ed è giusto dedicare a noi stessi il tempo, così come la natura prevede un tempo di maturazione per un frutto, e questa è la stessa cosa vale per noi, cioè non possiamo cogliere un frutto se non è maturo.
Esatto, fai benissimo a sottolinearlo questo argomento, perché molti di noi nel corso dell'esperienza della vita si sono colpevolizzati nel non essere, nel non aver fatto certi passi in maniera veloce o come altre persone. Quindi è inutile colpevolizzarsi se si mette un po' più di tempo degli altri, perché ognuno ha il suo tempo. Ecco. E in tutto questo a me sorta anche la curiosità, e forse anche agli ascoltatori, di conoscere la storia di Barbara. Barbara, di tua moglie, perché
Allora, loro li hanno già ascoltato Barbara in una veste da psicoterapeuta, no? E quindi c'è una puntata che comunque riguarda Barbara, non la sua storia. Però chissà che lei è abbastanza timida, quindi la vedo dura che venga a raccontare la propria storia, però sicuramente è una storia di una grande sognatrice, non poteva essere altrimenti la persona che mi sta accanto, cioè veramente, anzi, è più sognatrice di me, è lei che è quella coraggiosa della famiglia, probabilmente. Io sono quello un po' più, diciamo, la parte svegli di sognatore svegli, di sognatori svegli, quindi.
Fantastico, quindi siete incarnate entrambi il brand, tra
Sì.
virgolette, cioè la mission di questo progetto. Fantastico. Ci sono entrambe le parti, ecco, ci sono entrambe le identità, quella di Barbara e quella di Angelo. Complimenti. E, evidentemente l'ascolterò io, manco solo io all'appello, la devo ascoltare soltanto io la trasmissione, così conosco Barbara. Allora, invece, Elena ti chiede: i tuoi podcast aiutano e ispirano altri sognatori svegli a crederci e a tuffarsi nella mischia. Chi invece ha ispirato te?
Allora, sì, sicuramente io ho letto tanto, ho ascoltato tantissime storie, ho letto tante biografie. Poi a un certo punto però mi sono reso conto che prima inconsciamente, poi più consciamente, la storia che mi ha ispirato di più e che mi ha probabilmente dato maggior coraggio e fiducia è stata una storia che pensavo di conoscere, di aver elaborato, una storia che ormai non avesse più niente quasi da dirmi, che è la storia dei miei genitori. Cioè, quella storia, le storie dei nostri genitori spesso noi crediamo di conoscerle, ma non le approfondiamo perché appunto le diamo tante volte per scontate. E sia mio padre che mia madre hanno dovuto lottare e affermarsi individualmente per abbattere all'epoca delle barriere che sembravano quasi invalicabili. Ma allo stesso tempo ognuno dei due ha trovato la forza nell'altro di superare quella barriera. E di farlo con una forza che evidentemente era una forza vocazionale di mettere su famiglia. Loro venivano da contesti completamente differenti, ognuno con la sua storia già ben tracciata, con una storia dalla quale sembrava impossibile venirne fuori. E poi un giorno, magari questa sì che potrò raccontarvela nei dettagli. Loro due sono andati veramente contro le previsioni, contro i pronostici, hanno rotto gli schemi che li vincolavano all'epoca e sono riusciti poi a stare insieme, ad amarsi e a crescere. E senza le loro scelte non ci sarei stato neanche io, quindi non posso non apprezzare la storia dei miei genitori, non posso non prendere ispirazione dal loro coraggio, dalle scelte che hanno fatto e soprattutto dall'avermi insegnato ad avere fiducia. Ad avere anche una sorta di fede nel domani, nella vita, nel fatto che si possa comunque sopravvivere anche facendo scelte molto, molto, molto difficili. E quindi ecco, questa è la storia che più di tutte le altre mi ha ispirato.
Ecco, questo è un bellissimo tributo alle proprie origini, che appunto fai bene a comunicare, a passare in modo tale che anche altre persone possono rifletterci e possano prestare attenzione alle proprie origini, per partire da lì senza andare a cercare altrove fonti di ispirazione, ma conoscendo la propria storia familiare. Invece, Federica vorrebbe capire come hai gestito i rischi che la tua scelta di cambiare comportava e come hai gestito imprevisti e negatività.
Sì, allora io credo che gran parte, probabilmente deduco che si parli anche di rischio economico, no? Perché in ogni caso quando lasci un lavoro fisso, perché io comunque ho lasciato fisso tra virgolette, no? Si parla sempre di lavoro fisso, quando si lascia qualcosa che sembra certo, dall'altra parte il rischio sembra maggiore. Allora, innanzitutto i rischi vanno comunque accettati, considerati accettati, poi si possono prevenire chiaramente, ridurre, contenere, ma il primo passo è accettare che se tu scegli di fare una scelta di quel genere, di prendere una decisione così, c'è del rischio dietro. Quello che spesso noi dimentichiamo è che se cambiare comporta dei rischi, anche non cambiare comporta dei rischi. Ed è un rischio che già consciamente o inconsciamente noi accettiamo ogni giorno. Soltanto che le conseguenze di questa decisione che noi ogni giorno prendiamo, le conseguenze non le vediamo subito, ma questo non vuol dire che non ci siano delle conseguenze che magari possono anche essere negative in futuro. Parlo di me, no? Giustamente la mia puntata oggi. Nel mio caso, se fossi rimasto fermo alla mia vecchia vita, avrei corso il rischio di non comprendere bene quante risorse ho, di non comprendere quanto potessi diventare forte grazie a questa scelta e grazie anche alle difficoltà che questa scelta ha comportato. Perché non è che il grosso non è cambiare vita, il grosso è sostenere la scelta che hai fatto una volta che hai cambiato vita. Quindi non è che tu trovi il coraggio di cambiare e dopo non ti serva più altro coraggio o non ti servano più altri strumenti. No, no, dopo che hai cambiato vita, ci vuole ancora forse più coraggio per mantenere la scelta ed essere coerente con la scelta che hai fatto. Se non avessi cambiato vita, sicuramente non avrei conosciuto tante persone veramente meravigliose, illuminate, con cui sono entrato in contatto da quando è partito Sognatori Svegli. Questo per me ha un valore enorme, il valore delle relazioni, perché avere più relazioni proficue significa essere più ricchi. Ho corso il rischio, questo veramente tremendo sarebbe stato, no? Ho corso il rischio di vedere qualcun altro fare qualcosa che avrei potuto fare io e magari dire a me stesso: eccolo, guarda quello lì che sta realizzando il sogno che tu non hai avuto il coraggio di realizzare. Questo fa male. E allora io stavo correndo quel rischio, adesso sento di non correrlo questo rischio perché io mi sono preso carico del mio sogno. Quindi, Sognatori Svegli nasce anche per questo motivo, non soltanto assolutamente, anzi, mi preme sottolineare questa cosa, non è un progetto in cui si incita qualcuno a fare scelte poco ponderate o sull'euforia di un momento, no? Lascia tutto e seguiti. È un posto in cui si prova a suscitare in ognuno di voi una riflessione sulla propria vita, sui propri desideri. Si cerca di tenere un po' accesa quella fiamma di cui parlavamo prima e di darle un po' di ossigeno. Quindi, Federica, nel mio caso io ho accettato il rischio di cambiare perché per me rappresentava ormai un rischio minore rispetto a quello di restare imbrigliato in una vita, in una esistenza che mi stava veramente spegnendo. E mi stava trasformando in una sorta di zombie. Io rispondo anche in questo caso ad Elisabeth che mi chiede, no? Chi non volevi più essere? Ecco, io non volevo più essere l'uomo grigio che ero diventato. Io per anni, veramente, io ho molto amato l'azienda per la quale lavoravo, mi ero veramente innamorato. E avevo imparato, non solo, sai, dall'innamoramento iniziale, avevo proprio imparato ad amarla, come si dice, nella gioia, nel dolore, nella salute, nella malattia. Tant'è che andavo al lavoro anche quando stavo male, proprio perché amavo il lavoro. Poi, lentamente, qualcosa si è spento. Ho cominciato a guardare l'orologio, a contare le ore che mi separavano dalla fine del turno. Quando ho visto qualcuno, vedi poi, diciamo che il paragone con l'amore, l'analogia, no? Con la storia d'amore è veramente molto forte. Quando ho visto qualcuno che ha cominciato a occupare dei ruoli che potevano anche essere assegnati a me, a cui io potevo ambire, e ho sentito che la cosa non mi infastidiva, che non provavo la gelosia, ecco, lì ho capito che quella storia d'amore era finita e non era più ciò di cui avevo bisogno per crescere. E allora, Elisabeth, io non volevo più essere quell'uomo che sta e vive con qualcuno, condivide la propria vita con qualcuno di cui ormai veramente non gliene frega più niente. Questa è la mia risposta.
Ecco, molto molto chiaro a un certo punto. Quindi, Elisabeth, vedi, insomma, tutto arriva, tutto di nuovo a suo tempo. Le cose belle che tu qui hai detto è restare e sostenere il cambiamento, cioè che non è facile, non è che si cambia dall'oggi al domani, ma quando si cambia, poi dopo la parte difficile è restare e sostenere quel cambiamento che si è intrapreso e poi di quelle volte in cui ci si abbandona e ci si lascia andare allo sconforto quando vedi qualcuno che fa le cose che volevi fare tu e lui ha fatto prima
È
di te.
dura, lei è dura veramente, perché tu c'hai e sei come uno scienziato che sa che c'ha nel cassetto il brevetto di una invenzione, no? Eccezionale, e poi vedi che qualcuno te l'ha fregata perché tu hai perso tempo, ecco.
Ne avrei una
Insomma.
lista. Ok. Allora, per continuare, andiamo alla domanda di Virna. Che lei dice così: non vorrei essere troppo terra terra, ma vorrei sapere se avevi da subito le idee chiare su come monetizzare il tuo progetto oppure avevi dei dubbi.
Sì, Virna, grazie per questa domanda, mi dà l'opportunità di spiegare alcune cose. Sicuramente l'aspetto economico è importante, qui nessuno parla del fatto che si debba campare di amore, di aria, di sogni. Il mio punto di vista qual è in merito? Io non avevo le idee chiare su come monetizzare Sognatori Svegli per il semplice motivo che Sognatori Svegli non nasce come un'idea di business. Nasce come una sorta di intuizione grazie alla quale ho dato a me stesso la possibilità di fare quello che amo, di esprimere le mie passioni, i miei talenti per quello che possono essere i miei talenti, ma allo stesso tempo anche cercando di offrire un valore alla collettività, a chi mi ascolta. Con il tempo poi ho compreso che questo progetto potenzialmente può anche darmi da mangiare, farlo soprattutto in modo etico ed equo rispetto al valore che gli altri gli riconoscono e che io li riconosco. Quindi, Sognatori Svegli per me che cosa rappresenta? Rappresenta quello che i giapponesi, in un'isola soprattutto del Giappone, viene chiamato Ikigai. Cioè, l'Ikigai è la ragione di vita, è quel motivo che ti fa svegliare la mattina con la sensazione che tu stia lavorando a un progetto significativo per te e per gli altri. Tecnicamente, co come si fa a trovare il proprio Ikigai, no? Adesso dici, ma che ci facciamo? È molto semplice, sono quattro cerchi con una intersezione. E in un cerchio, diciamo che questa intersezione comprende i tuoi talenti, il cerchio dei tuoi talenti, il cerchio delle tue passioni, il cerchio della tua missione di vita e il cerchio delle competenze che altri sono disposti a pagarti. E quindi vedi che torna l'aspetto economico e che ha il suo peso. Quindi nell'intersezione di questi quattro cerchi c'è il tuo Ikigai. Io ho provato a trovare il mio attraverso Sognatori Svegli, ma il fattore che per me non è il fattore economico che per me ha inciso di più, altrimenti, questo non perché non avessi bisogno di soldi, ma perché, quindi io mi sono dato anche un tempo, avevo, sai, quei quattro risparmi da parte, con la liquidazione ho dovuto centellinare, no, ogni singolo centesimo per dare quanto più tempo possibile a me stesso per comprendere come poter amalgamare tutti questi ingredienti e dare a me stesso la possibilità di lavorare non solo con le mie passioni, come si sente spesso dire, ma fare in modo che il guadagno arrivasse quasi in maniera naturale, che ci fosse comunque anche il lato economico. Altrimenti sarei, cioè, se io fossi partito dicendo mi voglio mettere in proprio, sarei tornato a ragionare secondo i vecchi paradigmi, cioè secondo l'urgenza di guadagnare, l'urgenza di portarmi a casa il pane. Avevo già vissuto una parte della mia vita inseguendo quell'urgenza, per appagare quell'urgenza, e non volevo fare lo stesso errore. Quindi il mio non era un cambio di professione, io stavo cambiando proprio approccio alla vita. In questa vita le priorità che avevo, e questo chiaramente è un qualcosa che ho condiviso con mia moglie, le priorità erano completamente stravolte, sia per me che per lei. E quindi non posso parlare di un cambio di lavoro, io non ho cambiato lavoro, per questo parlo di un cambio di vita e per questo è molto importante prepararsi bene prima al cambio di vita, perché se tu pensi semplicemente, tra virgolette, semplicemente all'aspetto economico di come portare il pane a casa, Cadiamo dalla padella alla brace, stavo meglio prima che timbravo il cartellino e c'avevo il mio stipendio. Io non volevo più cadere in questa trappola, altrimenti sarei veramente stato uno stupida. Uno stupido, perché ecco, questa è la sintesi finale. E spero di aver risposto comunque alla domanda.
Sì, l'attimo in cui vai nel panico è dietro l'angolo. Dunque, Giorgio invece ci chiede... Ti chiede, potrebbe essere utile capire come gestire le obiezioni di chi ti sta attorno, moglie, genitori, parenti, ex colleghi che ti dicono che sei un matto?
Allora, abbiamo risolto il problema moglie, no? Avete capito che ero io a dire sei matta a lei, quindi quello già è un problema che non mi sono mai posto. Sicuramente questo è uno degli aspetti più delicati in cui tante persone che vogliono cambiare, tanti sognatori, sognatori svegli, si imbattono, perché appunto le relazioni poi fanno in modo che ci siano delle influenze, dei condizionamenti sulle tue scelte, no? Nel mio caso non ho avuto problemi particolari a gestire questo aspetto, perché io parto da questo aspetto. Secondo me, allora, innanzitutto dentro di me già c'è un giudice, proprio un rompipalle, passami il termine, di prima categoria, che già mi aveva fatto tutte le obiezioni possibili, mi aveva già prefigurato gli scenari peggiori, anche proprio i tranelli, i trabocchetti più insidiosi, no? Io a tutte queste cose ho scelto di far fronte, ho scelto di rispondere con tutta la sincerità di cui disponevo. Quindi io ho affrontato apertamente tutte le domande, le contestazioni, e me le sono fatte da solo queste domande, mi sono contestato da solo, mi sono messo in crisi da solo. Tutte le domande più scomode che gli altri mi avrebbero potuto fare me le ero già fatte io. E avevo trovato una risposta molto convincente per ognuna di queste domande, perché queste domande ti ritornano dopo che hai cambiato vita. Lo sapevo che sarebbero ritornate, lo sapevo che al primo momento di crisi sarebbero ritornate più feroci. E quindi, in tutta franchezza, devo dirti questo, Giorgio, che avevo raggiunto comunque una consapevolezza di quale fosse per me la scelta migliore, per me e per la mia famiglia, che ciò che da me traspariva, evidentemente, allo stesso tempo rassicurava non solo me, ma anche le persone che mi volevano bene. E le persone che veramente erano preoccupate. Poi ci sono anche quelli che sono soltanto dei provocatori o vogliono fare la polemica. Ecco, lì chiaramente io non ho manco trovato il tempo per rispondere a queste persone, perché vabbè, ho una concezione del tempo per me che è estremamente prezioso, no? Però quello che voglio passare è questo: che se tu sei il primo a non essere pienamente convinto di una decisione, stai pur certo che chi ti vuole bene, bene o male, se ne accorgerà. Per farti la fattispecie, proprio nel mio caso era molto, cioè è come se uno volesse convincere una persona che è spinta da un animo missionario proprio, no? E che vuole partire, vuole andare in Africa in missione, e lo vedi che è proprio spinto da una convinzione, da una vocazione così potente, e tu provi a farlo restare a casa dicendogli che in Africa si può prendere la malaria. Perdonami. Ecco, cioè, non lo attacchi proprio, è una persona che è inattaccabile. Questo, a mio avviso, accade, quindi accade che tu possa veramente sentirti quasi inattaccabile quando senti di essere allineato ai valori che ti rappresentano e che per te sono importanti. Quando in te c'è questa coerenza tra i tuoi valori e le decisioni che prendi, chi ti sta intorno ha molto meno potere su di te, sia nel bene che nel male, e i loro giudizi diventano delle semplici opinioni, delle quali puoi prendere atto come si prende atto che è impossibile mettere tutti d'accordo per qualsiasi argomento. Ecco, questo è: se il contesto ti cambia e quindi ti influenza, è importante comprendere che anche tu puoi influenzare il contesto positivamente attraverso la tua consapevolezza, che poi si manifesta attraverso i tuoi atteggiamenti, anche proprio corporei. In me, evidentemente, c'era una serenità, una decisione che appariva, cioè non ci provavano nemmeno a farmi cambiare idea, perché evidentemente era proprio vincere prima di combattere. Questo lo prendo, no, dall'arte della guerra: vincere prima di combattere, cioè far capire all'avversario che non c'è storia. Ecco, evidentemente io ho fatto questo, Però, ripeto, non è stato un lavoro di un gioco di prestigio, una magia, una tecnica di comunicazione. È stato un lavoro fatto su me stesso che è durato anni e che è stata una vera e propria ricerca interiore. Così, evidentemente, forse è più facile arrivare a indossare questa armatura che ti rende quasi inscanfibile.
Ecco, mi hai tolto le parole di bocca, cioè tutto questo percorso che si compie anche nella sofferenza, nel dolore, nel disagio, poi ti porta, chi ci vuole arrivare ci arriva, lo sottolineo, ti porta ad indossare questa armatura invisibile che tu senti di avere, quindi mi hai preceduto, ecco.
Beh, tu sei una sognatrice sveglia, non è un caso che tu arrivi a queste conclusioni, eh? Cioè, diciamocelo, poi avremo modo di parlare anche della tua storia.
Chi lo sa, infatti, no, comunque sì, c'hai ragione, hai colto, hai percepito. Dunque, per passare adesso, per proseguire nel corso dell'intervista alla successiva domanda, diamo soddisfazione ad Eliana, che ti vuole chiedere, nel momento di passaggio dal vecchio al nuovo e incerto, come è gestito l'eventuale ansia? Come si può rendere il passaggio trasformante senza soffrire di mancanza d'aria? Cioè questa... e quindi l'ansia.
Allora, sì, io sono particolarmente affezionato, no, a Eliana, che è stata una delle primissime persone che ha appoggiato Sognatori Svegli. Forse lei è stata quella che mi ha mandato la prima mail, se non sbaglio, ma siamo lì, no, di incoraggiamento, di dire che bel progetto. Quindi sono contento che anche Eliana abbia posto la sua domanda. Allora, Eliana, quella di cui stiamo parlando oggi è molto simile, probabilmente è veramente una rinascita per quanto mi riguarda, quindi a mio avviso è veramente impossibile non soffrire anche solo per pochi istanti di mancanza d'aria, il senso di vuoto quando ti lanci con il paracadute, no? Io non so se qualcuno di voi ha fatto dei lanci, cioè c'hai quel momento in cui veramente non respiri. E poi, per dare spazio comunque a questa creatura che stai mettendo al mondo e che sta prendendo il suo spazio, inevitabilmente una parte di te deve morire. Devi lasciarla andare in ogni caso, ed è qualcosa che comunque ti farà un po' soffrire. C'è da dire anche un'altra cosa, ovvero che noi, come forse già accennavo prima, in questi casi diamo troppo per scontato il fatto che stiamo lasciando il certo per l'incerto, quindi il posto fisso, no? Si parlava, qualcosa che ti possa far sentire nella tua zona di comfort, ma in realtà dobbiamo prendere atto che noi lasciamo l'incerto per un altro incerto, forse magari ancora più incerto, non si sa, però non è mai lasciare una condizione di sicurezza al 100%. Io parlo spesso nel podcast dell'importanza anche solo di pensare a un possibile piano B per la nostra vita, che non è semplicemente un piano imprenditoriale, un piano di mandare curriculum da altre parti, anche se anche quello è importante. Perché? Perché non è detto che le cose non cambino in futuro. Cioè, se io fossi rimasto, io lavoravo in Telecom, no? È un'azienda che bene o male ancora non soffre veramente tanto della crisi, cioè ci sono state delle ristrutturazioni, per carità qualcuno è anche rimasto fuori, però non era l'azienda che stava per chiudere. Però chi mi assicura che io restando altri 10 anni in Telecom la situazione non sarebbe comunque peggiorata tanto per me, quindi mi sarei veramente poi trovato nell'urgenza di fare delle scelte e magari di saltare così nel vuoto sul serio. È un discorso di percezione della realtà, quindi proprio sulla percezione della realtà ho dovuto lavorare per gestire quell'ansia in eccesso nel momento in cui stavo per firmare dimissioni. Quindi, chiudendo il discorso di prima, è la domanda secca, forse già l'ho fatta in un podcast, cioè chi si sente al sicuro, però non deve esimersi dal pensare che se fra un mese, se fra un anno la tua azienda chiude, come ti comporteresti? Se dovesse chiudere, come ti comporteresti? Dai a te stesso la possibilità di immaginarti in altre vite, perché non è detto che inseguire i propri sogni, cambiare la propria vita, debba necessariamente passare da un cambio di vita professionale. Assolutamente no, assolutamente no. Però è giusto magari suscitarsi la riflessione e dire, però se dovessi veramente restare senza lavoro, ma io come ne vengo fuori? Questo può aiutarci tanto e poi aiutarci anche a immaginare delle vite possibili e che magari non abbiamo mai considerato. Ripeto, io arrivavo da 6 anni in cui avevo maltrattato proprio il mio spirito, la mia anima, in cui trascinavo proprio il mio corpo da una parte all'altra senza entusiasmo dal punto di vista professionale. Ma avevo comunque trovato le risorse per affrontare tutto questo, sapevo di aver superato anche gli attacchi di panico, li avevo guardati in faccia, avevo guardato la paura in faccia, il terrore, no? E avevo capito che potevo affrontarlo, potevo superare queste paure con gli strumenti, poi ci vogliono anche degli strumenti tecnici, no? Però ricordo bene la mattina in cui mi recai nell'ufficio delle risorse umane di Telecom, percorrevo questo corridoio, sai Violetta, sembrava la luce in fondo al tunnel, no? Vedevo la vetrata, questo corridoio, l'ultimo piano, e sentivo proprio una pace interiore che arrivava da una conoscenza più profonda di me stesso. Quando conosci meglio te stesso, alcune scelte diventano naturali. Sai quali sono le cose di cui hai bisogno, quali sono le cose che sono giuste per te, che ti fanno stare bene. E quello che io ho voluto affrontare anche attraverso alcune interviste specifiche con Sognatori Svegli è proprio capire come alcune di queste persone abbiano preso certe decisioni e tu le senti, le ascolti e sembra veramente che sia stata una decisione naturale. Magari hanno fatto dei salti mortali, però per loro, per noi sarebbero dei salti mortali, invece per loro sembra naturale. Dici, ma questo è naturale, cioè o è pazzo e non capisce quello che gli sta accadendo intorno, oppure è veramente passare da quello che noi consideriamo normale a qualcosa di naturale. Quindi a un certo punto della mia vita io mi sono chiesto: Angelo, che cosa ti serve per crescere, per evolverti, per cercare di allinearti a ciò che senti e credi? E mi sono fatto queste domande già da padre di famiglia. Cioè già da padre io mi sono detto di cosa hai bisogno, ma di cosa anche potrebbe aver bisogno tuo figlio, che non è solo del cibo e non è solo di una sicurezza economica che ha bisogno mio figlio. Mio figlio ha bisogno di vedere in suo padre qualcuno che ha affrontato i propri demoni interiori, che ha affrontato le proprie difficoltà, le proprie domande, i propri interrogativi difficili. Altrimenti vede qualcuno che è incompiuto, vede un padre irrisolto. Questo è quello che mi racconto io. Quindi davanti a questo tipo io avevo bisogno proprio di chiudere quel capitolo e aprirne uno totalmente nuovo. E davanti a questo tipo di consapevolezza sicuramente è più facile gestire l'ansia, le paure, le profezie di sventura che magari qualcuno attorno a te prova a raccontarti per dire, ah, ma quando sarai vecchio vedrai come ti pentirai di certe scelte. Adesso ridi, un domani piangerai.
Pentiti.
Ecco. Pentiti, ricordati che ci sono tanti che vorrebbero essere al tuo posto. Bene, si accomodassero, ma io non vorrei essere nel posto in cui sono e quindi purtroppo, ecco, ero pronto a imbattermi nelle nuove paure e a conoscere un nuovo tipo di coraggio. Questo è quello che poi ho fatto.
Benissimo, bellissima, bellissima storia, bellissimo racconto. Ci sono tanti, tantissimi spunti, tanti incoraggiamenti, ma c'è soprattutto, grazie alla tua storia, si percepisce un percorso così umano, così naturale, che è giusto proprio trasmetterlo. Sono contenta, e io sono contentissima di essere testimone, di essere stata anche alla fine poi scelta da te per fare tutto questo, per confezionare tra virgolette questo questo dono ai tuoi ascoltatori e poi anche insomma ai miei amici, a chi altro ci ascolterà, perché è veramente bello e sensibile tutto questo,
diciamo,
tutto
che
questo percorso.
Mi sentivo, Violetta, un po' in debito con tutte le persone che da 2 anni ascoltano le storie che io vado anche a cercare, no? E a proporre loro. Mi sentivo un po' in debito perché avevo accennato, non volevo essere autoreferenziale, mettiamola così, però sollecitato da alcuni, effettivamente sono passati 2 anni, alla fine mi sono deciso, ho detto vabbè dai, un po' di me effettivamente è giusto che le persone sappiano, perché io, il mio vanto, mettiamola così, non mi piace questa parola, però è poter raccontare a qualcuno, cioè potermi proporre come qualcuno che ha veramente vissuto questa scelta, e quindi che sa quello che c'è prima, ma che c'è anche dopo, perché tanti dicono buttati, vedrai che poi sarà tutto bellissimo. Nella prossima puntata parleremo anche del dopo, e quindi mi sembra veramente anche proprio onesto a livello intellettuale, a livello emotivo, per chi mi segue da tanto ormai, dire veramente il prima e il dopo in tutta onestà, per quella che è la mia, il mio punto di vista, la mia scelta, la mia condizione anche di partenza. Quindi ecco, questo veramente penso di doverlo a chi mi ascolta e a chi mi segue. Sono veramente contento di averla fatta con te questa puntata, comunque, ecco, ribadisco.
Grazie. Grazie, è reciproco ed è, ripeto, una grande fonte di nutrimento sia per me sia per gli ascoltatori. Ricordiamo lo sponsor che sostiene questa puntata di Sognatori Svegli. Se vuoi raccontare tu del progetto Dreamers Day in due parole.
Eccolo qua. Allora, il giorno 8 ottobre 2017, dalle 9.30 alle 18.30, presso il Teatro Dal Verme di Milano si svolgerà la terza edizione del Dreamers Day, il primo evento al mondo dedicato ai sognatori pragmatici. Quindi School for Dreamers riunirà illustri esponenti nell'ambito di varie discipline che hanno realizzato il proprio sogno credendo nella forza, il proprio obiettivo, credendo nella forza del loro sogno, oltre ogni ragionevole dubbio. Ci sono ancora pochi posti disponibili e quindi ti invito comunque, vi invito tutti voi che siete all'ascolto a visitare il sito www.dreamersday.it. Ovviamente il link lo troverete anche nei dettagli e nelle note di questo episodio, e quindi per acquistare il biglietto basterà poi cliccare sul link dedicato e che troverete, ripeto, nelle note dell'episodio. Quindi Violetta, io invito anche te ovviamente al Dreamers Day, perché come abbiamo forse già detto, ascoltare storie di cambiamento, ascoltare comunque storie a priori fa bene. Tra parentesi, ci sono delle ricerche che appunto affermano e che provano il fatto che ascoltare storie aiuti a sviluppare una maggiore resilienza, quindi una maggiore capacità di risposta anche agli eventi negativi che la vita ci pone davanti.
Eh sì, sono degli esempi per la nostra vita. Quindi tutti quanti a Dreamers Day l'8 ottobre dalle 9.30 alle 18.30, e allora anche noi ci diamo l'appuntamento alla prossima puntata.
Molto volentieri per la seconda parte. Non perdete la seconda parte di questa puntata. Se avete ancora magari delle altre domande da fare rispetto al dopo a questo punto, potete farle all'interno del gruppo Facebook Il Mondo dei Sognatori Svegli. Io ricordo anche l'importanza, Violetta, permettimi, di lasciare la propria recensione sull'iTunes Store, perché questo è un gesto che permette di dare al progetto Sognatori Svegli in sé una maggiore visibilità, ma questo non per pompare il progetto, ma per dare la possibilità ad altre persone di entrare in contatto con queste riflessioni e con le storie che poi pubblichiamo. Sono le storie il vero valore di Sognatori Svegli. Quindi lasciate la vostra recensione su iTunes. Io, Violetta, ti ringrazio davvero di cuore per la tua disponibilità. E come sempre lascio gli ascoltatori col nostro saluto ormai canonico, sono emozionato. Ci vediamo, anzi ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao e grazie.
Ci sogniamo anche. Ciao, a presto.